Ecco, manca soltanto una curva, l'ultima, il viale e poi casa. Se arriva a casa mia. Adesso ho paura di fare questi ultimi metri, di rivedere l'edicola dove andavo a comprare i giornali, la farmacia, il fruttivendolo, sempre i soliti. Ho paura che qualcuno mi riconosca. Ciao Francesca, come va? E io che cosa rispondo? Sono a pezzi. Vuoi che ti racconti i miei guai? Mettiti comodo. No, sto diventando tragica. Allora, un bel respiro e via. Andiamo. Un bel respiro. Lo stesso che ho fatto 5 giorni fa, quando ho buttato una valigia in macchina e non ho pensato ad altro che andare. Lasciare la grande città che era stata il mio sogno. Ed è vero che bisogna fare attenzione a quello che si sogna. Potrebbe avverarsi e non essere fantastico come si immagina. Anzi, non lo è mai. Il mio sogno era lasciare la mia piccola città, vivere in una metropoli, avere un lavoro importante. Per questo studiavo come una matta. Non avevo tempo per altro e neppure ci pensavo e mi andava bene così. Francesca è una testa dura, ridevano i miei genitori. Se vuole qualcosa, non ci sono santi. E io volevo diventare qualcuno in un posto dove le cose succedevano, dove la vita aveva un senso e non si limitava a scorrere e basta. Ci sono riuscita e sono stata brava. Quando ho cominciato a non piacermi più? Un pezzo alla volta, credo, finché una mattina mi sono svegliata e sai che c'è? Non ci sto più. Smetto di giocare, ho fatto quello che per 15 anni non mi sono mai sognata neanche di immaginare. Ho fatto i bagagli e non mi sono neanche preoccupata di avvertire il lavoro. Difficile? No. È stato più complicato accettare che nessuno avrebbe sentito la mia mancanza, che per nessuno ero indispensabile. Non avevo neanche un gatto da sfamare, accidenti. No, non sono necessaria. In ufficio saranno andati nel panico 5 minuti, il tempo di delegare ad altri quello che avevo in sospeso e licenziarmi. Perché non sono permessi i passi falsi. Se non ce la fai, sei fuori. Ciao, game over. Al primo semaforo ho deciso che niente autostrada, quindi valeva allungare. Sai che c'è? Me ne vado al mare. Per me andare al mare significa una sola cosa. Il mare è la spiaggia dove andavo da bambina e in questi anni ne ho visti altri di posti con alberghi belli, ombrelloni, piscine, sdraio, tavolini. Mi sono anche divertita. Ma il mare è un altro. Il mare è quello della mia infanzia. Mi è venuta una voglia. Chi se ne importava se ci mettevo il doppio del tempo? Chi mi aspettava? Quindi si va al mare. Ho parcheggiato davanti a un albergo che non esisteva quando ero piccola. Me lo sarei ricordato, quel mostro di cemento a vetrate con le palme davanti alla porta. Un orrore. Ma per fermarsi una notte non era il caso di fare le difficili. Mi hanno dato una stanza brutta, con una vista bella. Consigliato un ristorante, la spa dell'albergo, il bar per l'aperitivo. E io ho ascoltato. Tanto avevo altri progetti. Sono andata a cercare il ristorante dove andavamo qualche volta. Quando mamma non aveva voglia di cucinare, quando volevamo festeggiare le vacanze, quando non c'erano ragioni. Ma andiamo a mangiare la frittura da Lori? Insomma, il ristorante delle mie estati. Mi ricordavo che quando si risaliva dalla spiaggia era lì, proprio in faccia al mare. C'era un giardino con degli alberi, una pergola con i tavoli sotto per chi voleva mangiare fuori. E noi volevamo sempre. Tranne una volta che è venuto giù un acquazzone da non credere, siamo scappati dentro con i piatti, i bicchieri e tutto. Il posto l'ho trovato bighellonando, perdendomi tra strade e pensieri. Mi è capitato davanti a me e quasi mi è scoppiato da piangere, tanto era identico, tanto era come doveva essere. Pareva non si fosse permesso di cambiare per niente mentre mi aspettava. Ho ordinato la frittura e ho chiuso gli occhi per respirare meglio l'ombra fresca del silenzio. C'è sempre stato silenzio là. Attraversavi la strada, ti ritrovavi nella baraonda, ma quando ci si sedeva a tavola sotto la pergola o vicino alla ginestra, si respirava di sollievo. Che bene che si sta qui, lo dicevano tutti, e anche papà, ogni volta. Il pensiero di quello che mi ero lasciata alle spalle mi ha folgorato per un istante, perché per mollare tutto a 40 anni bisogna essere matti o scemi. Da che parte ricomincio a 40 anni? Ma poi è arrivata la frittura e il vino bianco, ed era tutto talmente buono che ho deciso che non mi importava più di tanto. tanto c'era tempo. Ho passeggiato. Il telefono spento lo avevo lasciato dentro la valigia. Non potevo essere raggiunta da nessuno e non mi sono mai sentita tanto libera. Sono andata all'acquario, una delle mete preferite della bambina che ero stata, a mangiare il gelato non nella solita gelateria perché non l'ho trovata, ma pazienza. È stato un bel pomeriggio, ho concluso, mentre entravo nel supermercato e prendevo qualcosa per cena. Ero stanca, il terrazzo della mia camera sarebbe andato benissimo. Guardando il tramonto e mangiando patatine ho pensato a divano. Avevamo un appuntamento per cena alle... Ho guardato l'orologio e mi sono accorta che l'ora era già passata da 20 minuti. Avrei dovuto accendere il telefono, contare le chiamate, mandare un messaggio. Saremmo una coppia, noi. Almeno è quello che diciamo in giro. Ma lui è fatto in questo modo. Vuole essere libero, che sarebbe una gran bella cosa se non fosse una scusa per farsi i fatti suoi. Forse stavo diventando acida. Alla fine mi sono addormentata in terrazza, i piedi appoggiati alla balaustra, per terra il sacchetto di patatine e il contenitore di plastica di couscous. Mi ha svegliato il vento fresco che veniva dal mare. Stava albeggiando. Si sentiva solo il rumore come di seta delle foglie degli alberi e le voci smorzate di qualcuno che rientrava dopo aver fatto nottata. «Ma che freddo!» ho pensato. Sbadigliando sono entrata nella stanza, rischiando di inciampare nel bicchiere vuoto. Il cuscino ha abbracciato la mia testa piena di pensieri. L'ultimo, guarda un po', è stato Emilio. Chissà che cosa stava facendo. Dormiva, di sicuro dormiva. E mi sono addormentata con un sorriso. La mattina dopo sono partita con l'idea di Emilio. Chiedersi dove stava era un po' inutile, lo sapevo benissimo. Mi avevano detto che era andato a vivere nel paese della moglie che insegnava le elementari. Non era molto lontano. Potevo allungare la strada solo di qualche chilometro. Chi me lo proibiva? Ma la vera domanda era un'altra. Perché farlo? Perché mi andava e basta. Non per vederlo, figuriamoci, ma così, per capire, per capirmi, per rimandare il momento della resa dei conti. Se volevo davvero essere sincera perché ero stufa di essere logica e quindi facciamo una pazzia, che cosa mi costava? Vediamo il posto dove si è consolato e ha fatto una vita e ha smesso di pensare a me. Che pure io mica l'ho pensato tanto in questi anni. Ma con gli ex si ha sempre questo atteggiamento, che tu puoi tranquillamente dimenticarli, ma loro no, altrimenti ci resti male. Il paese era piccolo, tutto arrampicato sulla cima di una collina. Lassù faceva caldo, c'era silenzio. Il campanile iniziò a suonare alle 11 e io avevo sete. Per fortuna c'era un bar in quella piazza da bambole e il tavolino di un bar è un ottimo punto di osservazione. Ma anche se avessi visto Emilio, che cosa cambiava? L'avrei chiamato? Ovvio che no. Non ci vedevamo da tantissimo tempo, ci eravamo lasciati di comune accordo, nessuno aveva fatto grossi torti all'altro. Semplicemente era finita, si era esaurita. Era stata anche una bella storia, anche se ci eravamo amati davvero. E come se ci eravamo amati, così diversi, io con le mie ambizioni, lui che aveva mai sognato in grande. Eppure ci eravamo amati sul serio. Al di là di tutto. Se penso ad Emilio, rivedo una sera d'inverno a casa sua, lui che mi racconta qualcosa e mi fa ridere. Già, quanto ridevo con Emilio. E in quel momento pensavo che un momento perfetto come quello non poteva esserci. Non ce ne sarebbe stato un altro. Mai più, non senza Emilio. Finiscono anche le storie belle. Questa è la truffa. Seduta a quel tavolino, sole negli occhi e nei capelli, mi sono chiesta ancora una volta perché era finita. Perché quell'uomo che mi faceva ridere, mi faceva sentire felice, un giorno aveva preso una strada diversa dalla mia. Perché non abbiamo fatto niente perché non accadesse? Deve avere qualcosa a che fare con il fatto che magari ci si ama, ma si cresce diversi? Mi ha preso la pigrizia a un certo punto. Sarà stato il sole, le domande senza risposta. Alla fine ho deciso di restare in quel paesino senza troppe opinioni e non per cercare Emilio. Così, non avevo voglia di andarmene. E basta. Ho trovato una pensione e alla signora che mi ha mostrato la stanza ho chiesto se lo conosceva. Chi? Il maestro? È tanto una brava persona. Ho passato la giornata a fare niente, a impegnarmi, a lasciare il telefono spento. Se ne stava tanto bene tra le magliette un paio di felpe, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. A cena mi sono resa conto che non potevo evitare ancora per molto il resto della mia vita. Però avrei iniziato il giorno dopo. Non avevo voglia di rovinarmi la serata. Anche quella notte ho dormito, un miracolo. Per me dormire senza bisogno di aiuto 2 notti di fila è un vero miracolo. Però da quando avevo fatto quel colpo di testa abbandonando tutto, dormivo. E pensare che non avrei dovuto per nulla con tutti i problemi che si stavano accatastando, avrei dovuto stare sveglia tutta la notte. E invece, mentre pagavo la stanza, ho detto alla signora della pensione di salutare Emilio. Da parte di chi devo dire? Dica Francesca. Sono Francesca. Mentre mettevo in moto mi è venuto da sorridere. Mi immaginavo la sua espressione, lo stupore, e magari anche lui sarebbe spuntato quel sorriso in faccia, un sorriso che aveva il profumo di un ricordo che da qualche parte nelle nostre teste sopravviveva e ci faceva bene. A questo punto ho preso l'autostrada. Mica si può scappare tutta la vita. Al primo autogrill mi sono fermata, ho preso un caffè, ho comprato i giornali, ho fatto benzina e ho acceso il telefono. Chiamate perse, messaggi, miei genitori preoccupati. Era meglio se li chiamavo, anche solo per spiegargli che sarei arrivata da loro a casa. E poi Ivano. 4 chiamate, un messaggio arrabbiato e basta, tipico di lui, che chissà per quanto tempo sarebbe stato capace di tenermi rancore. Non che me ne importasse, francamente. Ho telefonato, chiamata veloce per dire che arrivavo, non sapevo l'ora, ma arrivavo. I miei genitori mi conoscono abbastanza bene da sapere che in certe situazioni non è il caso di farmi troppe domande. «Ti aspettiamo, non correre, mi raccomando», mi hanno detto. Che frase banale, ma mi ha fatto venire le lacrime. E poi Ivano. Già, Ivano. Ivano che avrebbe dovuto amarmi, che io avrei dovuto amare. Ammetto di avere sperato che non mi rispondesse, invece non sono mai fortunata quando servirebbe. «Allora?» Niente, Ivano non spreca mai niente, nemmeno le parole. Ma io non sapevo cosa rispondergli. Stavo là, vicino a una pompa di benzina, davanti a un orizzonte di asfalto, macchine che vi correvano sopra, e avrei disperatamente voluto sentire parole giuste, qualcosa del tipo «Dove sei? Ti vengo a prendere, non muoverti, che cosa ti è successo?» Ma chiedere a lui era chiedere troppo. Non ho risposto niente, nemmeno a me venivano le parole. Ho chiuso e basta. Solo che finire una storia d'amore mentre si fa benzina è la cosa peggiore che ti possa capitare. Ma forse io e Ivano non meritavamo altro. L'amore non c'entra nulla con noi. C'eravamo inventati, c'eravamo utili a vicenda. I 2 tipi brillanti che stanno insieme, una nota in più nel nostro curriculum. Che tristezza, vero? Anche un po' squallido. Intanto le macchine sull'orizzonte di asfalto correvano sempre. L'ha detto che mi aveva messo la benzina, mi diceva quanto gli dovevo. Il sole faceva il suo, la vita continuava, in un modo o in un altro. E il telefono non ha suonato più. Si dice che negli ultimi chilometri, non importa dove vuoi arrivare, siano i più faticosi, più lunghi. Qualche volta viene il pensiero che, al diavolo, mi volto e torno indietro. Anche se dietro di me non c'è più niente. Ma è un niente che conosco, ci sguazzo da mesi. Forse da anni, lo so tenere a bada, il mio niente. Io non sono tornata indietro, non mi sono mai fermata prima dell'ultima curva, prima del viale che una volta mi sembrava lungo, ma ormai so che è cortissimo. E adesso cosa faccio? Quella era la domanda. Cosa faccio? Da dove comincio? Che cavolo di vita mi aspetta? Poi Non so bene che cosa sia successo. Ero là, non andavo né avanti né indietro, mi mangiavo le unghie, che per fortuna non mi ha visto mia madre. Il telefono ha suonato. Numero sconosciuto. Sarà qualcuno che vuole vendermi qualcosa, ho pensato, ma avevo talmente tanto bisogno di sentire una voce che ho risposto. «Sono Emilio». «Come? Emilio? Ma lui non aveva il mio numero. Come poteva chiamarmi e perché?» Per una volta ho deciso di credere ai miracoli e di smetterla col farmi le domande. Aveva ricevuto il mio saluto, gli aveva fatto piacere e era contento che mi ricordassi. «E come stai?» A chiunque altro avrei potuto raccontare una storia e inventare che stavo splendidamente, ma non a Emilio. No, non a lui. «Tu, se caschi, ti rialzi, Francesca. È sempre stato così. Che cosa c'è diverso questa volta?» Ci siamo salutati in fretta, come se quelle 4 parole fossero più che sufficienti. Ed era proprio così. Emilio aveva ragione. Cosa c'era di diverso questa volta? Mi sarei rialzata, come ogni volta, avrei ricominciato, avrei stretto i denti, avrei trovato la mia nuova strada, che in questo momento era quella di casa. Ho messo in moto, ho fatto la curva, ho ringraziato Emilio, quel ragazzo che non finirà mai di stupirmi. Ecco il viale, due semafori, le strisce pedonali che attraversavo quando tornavo da scuola, ed ecco casa. Non era poi così difficile, vero? Non avevo nemmeno tolto la valigia dal bagagliaio quando ho sentito qualcuno che mi chiamava. «Francesca, quanto tempo! Lo porti tu il giornale a tuo papà?» Sorridendo, ho alzato gli occhi al cielo. Meglio cominciare a farci l'abitudine.